Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 9, live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera, a cui avevo dimenticato di aggiungere le luci di scena o qualcosa di simile. Ho fatto partire la registrazione con il buio. Il buio, io sono Michael Sacchi, questi come ho detto sono gli Astronautica Studios, con me c'è la mia squadra quasi al completo, tranne Marco Zambianchi che è parcheggiato temporaneamente. Il primo, andiamo in disordine completo, da Milano, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
Ciao Paolo, paoloamoroso.com, come recita il suo lower third e anche il posto in cui scrive più spesso, ovviamente Google Plus, è uno degli utenti che usa Google Plus in maniera più proficua. Ci sono ancora discussioni su Google Plus è morto, Google Plus è utile oppure no? Chiedetelo a Paolo, anzi leggete quello che scrive Paolo, vedete che funziona. Riccardo Rossi, da Modena.
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti alla puntata 9 della stagione 8.
Riccardo Rossi, Space Humor, twitter.com/spacehumor, su astronauticast.astronautinews.com c'è anche un... una bella area dedicata a lui dove si trovano tutte le sue fotomontaggi. Non si trovano
fotomontaggi, ma di pure vignette, che te frega.
Ma non mi piace, non è una vignetta. So. E poi c'è Luigi Morielli da Carmagnola.
Da Carmagnola, un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli.
Una volta si diceva. Cosa si diceva? astrogation.blogspot.com, ma adesso invece diciamo semplicemente che è il columnist della rivista Cerum, che ringraziamo ancora per averci più volte trasmesso dalle sue pagine anche come Astronauticast. È un grande onore per noi. Bene, direi che diamo i riferimenti tempo-spazio-temporali. Oggi è la sigla che parte. Oggi è l'11 di dicembre 2014. E qual è l'hashtag, Paolo, per fare domande?
Se volete fare domande o commentare, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o Google Plus.
Molto, molto bene. Sorprendentemente non abbiamo le cosiddette news associative. Facciamo partire le email di rinnovo dell'associazione tra qualche giorno, se mi ricordo, se ci riesco, altrimenti non ci sono altre grosse novità, per cui possiamo buttarci a capofitto nelle news. Vediamo un po', abbiamo una news docket abbastanza ricca, abbiamo vari modi di raggiungere lo spazio, l'orbita bassa quantomeno, e non solo così bassa, perché abbiamo Orion, abbiamo Cygnus, abbiamo SpaceX con Falcon, con Falcon 9, quindi non una capsula ma il vettore, e poi abbiamo lontanissimo dalla Terra, New Horizon, quindi c'è da parlare per un po', oltre alle solite rubriche. Partiamo con Orion, che la settimana scorsa ci ha proprio fregato con una cancellazione il giorno del podcast e funzionamento perfetto il giorno dopo.
A 24 ore esatte, diciamo, dalla data prefissa all'inizio della pianificata per il lancio di Orion, ossia il giorno dopo, venerdì alle 13.05, quindi non appena aperta la finestra di lancio, è stato finalmente lanciato Orion. Il Delta 4 Heavy stavolta non ha avuto alcun tipo di problema tecnico alle valvole che l'avevano, diciamo, lasciato a terra il giorno prima, e l'unica preoccupazione della giornata era eventualmente il meteo, però tutto è andato liscio. Sia il lancio che tutta la missione. Diciamo che il Delta 4 ha svolto il suo lavoro egregiamente, è un vettore abbastanza affidabile, lo conosciamo, ma soprattutto anche tutti i test di Orion sembrano andati a buon fine. Da quello che possiamo vedere macroscopicamente è sicuramente stato un successo, perché tutti i vari step, diciamo che anche il semplice spettatore poteva guardare, il primo dei quali Orion che rientra senza problemi, è andato tutto ok, ma anche già da prima, ad esempio la prima fase critica era ad esempio la separazione del fairing che protegge il modulo di servizio, che ricordiamo in questa missione era solamente un simulacro, ma il dispositivo per sganciare il fairing e i bulloni esplosivi per sganciare il fairing di copertura del modulo di servizio e per sganciare la torre di fuga hanno funzionato senza problemi, e nella prima fase di volo Orion era già in assetto perfetto. Dopodiché lo stadio superiore del Delta 4 l'ha portato in quell'orbita fortemente ellittica di cui abbiamo parlato mille volte, e così Orion è potuto rientrare in atmosfera alla velocità di circa 32.000 km/h. Pensate che la stazione spaziale è a 28.000 km/h, la sua velocità, Orion è rientrato a questa velocità molto alta, giusto per simulare un rientro ad alta velocità dopo una missione al di fuori dell'orbita bassa terrestre. Lo scudo termico ha retto perfettamente e i paracaduti hanno funzionato egregiamente e si è ed è ammarrato senza particolari problemi. Il bello di questa missione, se avete seguito la diretta, è l'eccezionale copertura mediatica che NASA ci ha offerto, sia dal punto di vista, diciamo, del materiale per i media di contorno. Infatti in ogni singola fase del volo facevano vedere un filmato in cui c'era l'ingegnere di turno che raccontava il responsabile dei paracaduti, il responsabile dello scudo termico, il responsabile di tutti i vari sistemi. Hanno alternato questi brevi, tra l'altro, filmati al commento vero e proprio della diretta, ma poi siamo stati anche supportati da immagini veramente molto belle. Prima di tutto avevamo delle telecamere posizionate all'interno della capsula che guardavano fuori dall'oblò e quindi abbiamo potuto vedere lo spettacolo della Terra che pian piano si allontanava. Dopodiché molto molto suggestive le immagini che invece ci sono state offerte dal drone Icana, che è un derivato di un UAV Predator, che ha seguito quasi da subito il rientro di Orion, che l'abbiamo subito spottato con le telecamere a infrarossi, essendo bello caldo dopo il trattamento ad alta temperatura nel rientro dell'atmosfera, e l'abbiamo seguito anche nel dispiegamento dei paracaduti in tutte queste fasi che normalmente vedevamo solo, diciamo, con immagini magari riprese da una nave di supporto. Pensando alle missioni Apollo, magari vedevamo già la capsula che discendeva con i paracaduti aperti, invece in questo caso abbiamo visto l'esatto dispiegamento dei paracadute, tutto questo in diretta, tutto questo con immagini a colori molto nitide, ed è stato molto bello, e mi auguro che questo tipo di riprese magari venga anche ripreso quando ci saranno delle missioni operative a tutti gli effetti. Era da Apollo 17, che è una capsula manned, anche se in realtà non è manned in questo caso, si allontanava dall'orbita bassa terrestre, in particolare andava oltre le fasce di Van Allen, ed era anche dal lancio del Columbia che era il primo di STS-1 che la NASA non sperimentava un nuovo veicolo manned, o comunque wannabe manned, se vogliamo dire così. Orion è stato recuperato alla 600 miglia circa da San Diego, è stato riportato già in porto e ora dovrà ritornare verso la Florida via terra tramite un trasporto su un camion, e una volta ritornato al Kennedy Space Center verranno scaricati anche tutti gli altri milioni di dati telemetrici che sono disponibili per questo tipo di missione, visto che Orion era letteralmente imbottito di sensori, e tutto questo servirà agli ingegneri per eventualmente modificare, migliorare le capsule nelle prossime missioni. Questa capsula in particolare in realtà farà un altro volo, non un volo così diciamo di alto profilo, ma verrà semplicemente montata su un piccolo missile balistico per testare il funzionamento della torre di fuga. Quindi sarà un lancio, diciamo così, un ulteriore test del sistema di fuga dove verrà impiegata questa capsula. Quindi la rivedremo all'opera per ottenere ulteriori certificazioni di questo sistema di fuga per strappare, diciamo, la capsula in caso di necessità dal vettore. Bene, quindi tutti felici, tutti contenti per adesso.
Continuiamo a parlare di lanci perché c'è un altro lancio previsto per la fine del 2015, se non sbaglio.
Sì.
Dovrebbe tornare a volare una capsula che ha avuto, una capsula senza equipaggio che ha avuto uno sfortunato inizio di lancio proprio qualche settimana fa.
Sì, era il 28 ottobre, ormai comincia ad allontanarsi, ma è storia recente, uno degli highlight delle notizie astronautiche che abbiamo dato ultimamente. Ve lo ricordate, l'incidente alla Cygnus, anzi al vettore Antares, che normalmente lancia Cygnus. Le cause sono state ricondotte in gran parte ai motori, che abbiamo detto altre volte sono gli AJ-26, che sono di derivazione russa. Diciamo di derivazione russa, ma in realtà vengono acquistati da materiale sovietico, di epoca sovietica se non sbaglio, o quantomeno di design sovietico, e ricondizionati da Aerojet, una società americana. Orbital si è trovata quindi in questa strana, in questa spiacevole situazione di non poter continuare il rifornimento alla stazione spaziale. Se la perdita del cargo, avevamo già appurato, non era gravissima per quanto riguarda le operazioni sulla stazione, la maggior parte dei payload, anche addirittura quelli dedicati che erano previsti durante l'Expedition 42 di Samantha, dovrebbero essere quasi tutti trovare posto in altri cargo ed arrivare sulla stazione in tempo per essere utilizzati per fare della scienza. Se non è un grosso problema per la stazione, è un problema per Orbital nel momento in cui vuole continuare a essere pagata la NASA e a soddisfare i requisiti dei contratti che ha sottoscritto. Come si può fare a risolvere questa situazione? Non so se ne avevamo parlato nel podcast, ma c'era una notizia su Forum Astronautico qualche settimana fa che annunciava che Orbital ovviamente sosteneva di poter continuare il contratto di rifornimento della stazione spaziale utilizzando un vettore di un'altra compagnia. È curioso perché Orbital è prima di tutto una compagnia che si occupa di lanci con il vettore Taurus, di conseguenza è un po' affidarsi a un vettore esterno è abbastanza strano.
Ovviamente. Una sconfitta.
Può essere appunto vista come una sconfitta. Non avevano fatto il nome di chi sarebbe andato a sostituire Antares, e adesso invece è ufficiale, una data non ancora definita ma posizionata alla fine del 2015, avremo un Atlas 5 a portare in orbita una capsula Cygnus. È penso una prima, perché Atlas 5 non ha mai collaborato. Atlas 5 è gestito da ULA, United Launch Alliance, che è l'unione di due diverse compagnie americane che fanno una sorta di monopolio più o meno nel settore dei lanci in alcuni determinati segmenti di mercato. Se non sbaglio, però, non hanno mai partecipato all'assemblaggio o al rifornimento della stazione spaziale, quindi riescono a inserirsi anche in questa fetta di mercato. Come dicevo, sarà alla fine del 2015 e c'è anche un'opzione per un eventuale lancio nel 2016 qualora Orbital non completi il suo progetto principale, che è quello di sostituire i motori AJ-26 dell'Antares con dei motori di produzione propria e di nuovo design. Attualmente sono previsti quindi questo lancio dell'Atlas, un altro eventuale ma che sia con Atlas o con Antares, saranno 3 nel 2016. Questo porta i voli totali a essere 4, che fanno parte del contratto attuale di rifornimento della stazione, invece dei 5 precedenti all'incidente. Ovviamente sarebbero stati 5 con quello dell'incidente. In questo modo, però, Orbital ha garantito che non ci saranno delle mancanze nella tonnellaggio, come si può dire, nella quantità di materiale che ha firmato con NASA di portare sulla stazione, perché l'Atlas 5 permetterà già con il lancio del 2015 di incrementare del 35% il payload di Cygnus, quindi di poterla riempire di più o con cose più pesanti, in virtù del fatto che l'Atlas 5 è un vettore più potente dell'Antares. E poi con la nuova versione di Antares, se tutto va per il meglio, se tutto va come previsto da Orbital, ci sarà un incremento del 20% ad ogni volo, quindi per 3 voli riusciranno a incrementare ogni volta del 20%, fino ad arrivare a 600 kg di differenza rispetto alla portata attuale della stazione spaziale, della capsula Cygnus. Quindi si tratta di un incidente di percorso, letteralmente, per Cygnus, però Orbital ha una bella roadmap precisa per uscire da questa impasse, quindi sono molto soddisfatto di come almeno abbiano comunicato questa cosa in poco tempo, con un piano molto molto preciso. A seguire, seguendo la nostra scaletta, avevo annunciato novità per il Falcon 9. Seguiamo da vicino le peripezie per il rientro del primo stadio del Falcon 9, una cosa spettacolare, innovativa, assolutamente mai vista nel campo astronautico, che per quanto moderno ci abitua a novità groundbreaking soltanto ogni decennio o su per giù, e vediamo come ce la faranno questa volta.
Sì, in effetti SpaceX ci sta abituando bene dal punto di vista delle novità, proprio per il fatto che si sta sbizzarrendo in tutte questi grossi avanzamenti nella tecnica. Il fatto di poter riutilizzare i razzi vettori è una cosa che si era già tentata in molte situazioni, però attualmente, riuscendo a farlo, già a cominciare con questo primo stadio che possa rientrare e possa essere riutilizzato, sarebbe un bel passo avanti. In sostanza, il 16 dicembre partirà da Cape Canaveral il Falcon 9, Falcon 9R è stato chiamato, e per una missione della capsula Dragon, che dovrà raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, la missione CRS-5. E durante questo volo, il primo stadio, dopo aver fatto il suo lavoro e portare in orbita il suo carico, portare, comunque lasciare il spazio al secondo stadio, comunque portare nel primo tratto di salita il carico utile, dovrà scendere riaccendendo i suoi motori, e come è già successo due volte. Ricordiamo che questa è la terza volta che su un volo standard, diciamo così, viene tentato questo tipo di risultato. Infatti, come primo passo è stato il montaggio delle zampe, quindi 4 zampe retrattili che nel momento opportuno verranno aperte, permetteranno al primo stadio di appoggiarsi a terra, e il riutilizzo dei motori. E con questo terzo tentativo sono state aggiunte 4 alette, che, come lo stesso Elon Musk ha detto, sono le X-Wing, e sostanzialmente sono 4 alette montate lungo la fusoliera del primo stadio, nella parte alta della fusoliera, e queste alette dovranno occuparsi di stabilizzare il rientro. Non sono ali vere e proprie, sono più che altro delle palette che sono montate intorno alla fusoliera stessa, e durante il lancio saranno ripiegate. Nel momento in cui dovranno entrare in funzione, si apriranno e saranno, ciascuna di esse verrà controllata da un suo sistema di controllo d'assetto, in modo da mantenere il volo del primo stadio in rientro, mantenerlo stabile, e ovviamente lavoreranno durante tutta la fase di rientro e di atterraggio. Questa, chiamiamo così, terza missione di recupero, al contrario delle altre due che sono rientrate direttamente in mare aperto, e purtroppo non hanno permesso il recupero del primo stadio, questa volta è previsto che questo primo stadio rientri su una chiatta predisposta dalla SpaceX, che è 90 metri per 50. È una chiatta, praticamente un piccolo aeroporto a disposizione di questo rientro. Sarà messa nell'Oceano Atlantico e utilizza dei motori provenienti dalle piattaforme petrolifere come concetto, e sarà in grado di mantenere la posizione con un'oscillazione massima di 3 metri, quindi è un veicolo molto particolare e molto con delle prestazioni molto avanzate anche questo. E lo scopo è appunto quello di avere il primo stadio che rientra e si possa appoggiare su questa chiatta. L'obiettivo finale è quello di farlo rientrare sulla base di partenza, quindi farlo rientrare a Cape Canaveral, al Kennedy Space Center. Attualmente non si fa il rientro su terra, perché ovviamente, essendo in fase sperimentale, ci può essere sempre il rischio di una perdita del controllo del vettore, chiamiamolo così, comunque del veicolo, e una perdita di controllo su zone che potenzialmente abitate, o comunque sulla terraferma, è un altro tipo di rischio che per quanto riguarda SpaceX non si può ancora rischiare questo problemi di questo tipo. È una novità assoluta e potrebbe essere un buon risparmio per un'azienda come SpaceX, ma per tutte le aziende, perché essendo la prima, se è una cosa che si vedrà che funziona, ovviamente è probabile che venga poi seguita anche da altre aziende. È da dire che le probabilità che il razzo riesca ad atterrare sulla piattaforma al primo tentativo non superano il 50%, ma in ogni caso il fatto già stesso di quel 50% di possibilità positive è già una buona possibilità, una buona percentuale. E in caso di recupero sarebbe possibile effettivamente riutilizzarlo, e sarebbe il primo caso di un riutilizzo di una parte che normalmente era a perdere. Ricordiamo che lo shuttle aveva i booster laterali, che però erano a propellente solido, prima cosa, e poi avevano già un loro sistema di rientro, e poi potevano anche cadere in mare, e venivano poi ripristinati, venivano smontati pezzo per pezzo e ricostruiti, quindi il recupero era relativo in quel caso lì. In questo caso sarebbe proprio in un primo stadio completo, quindi con tanto di motori, e ovviamente, essendo propellente liquido, sono dei motori molto più costosi e molto più complessi, che non possono bagnarsi, ovviamente. Ed è per questo che lo scopo è quello di farlo atterrare in un posto asciutto, sulla chiatta, per fare in modo che non possa danneggiarsi più di tanto e possa essere recuperato. Direi che è un altro passo nelle idee della SpaceX di rivoluzionare un po' il mondo dell'astronautica, si sta compiendo. A te, Mike.
Ma la cosa straordinaria è che il concetto di rientro è innovativo, ma poi serve una chiatta, ok, facciamo la chiatta che si guida da sola, che sta entro un range di non so più quanti metri.
3
metri, ok, in grado di stare con un mare moderatamente mosso, poco mosso, ma comunque in movimento, a garantire 3 metri di precisione. E in pratica è stata sviluppata e testata ed è pronta per il primo utilizzo senza neanche che ce ne siamo accorti.
Sì, lo chiama uno spazioporto drone, perché in effetti è completamente autonomo come, come gestione, si sposta, si muove da solo e va lui per conto suo.
È l'inizio di Skynet. E, e poi queste, questa cosa qua del lettore, sì, ha dei questioni di stabilità, ok, mettiamo le alette, ovviamente ci saranno dietro esattamente gli stessi tipo di, lo stesso tipo di analisi dettagliate di aerodinamica e di stabilità e quant'altro, perché la fisica è la stessa per tutti, ma è incredibile come, come SpaceX abbia questo, questo assomiglia tanto ai,
versatilità. Alla,
sì, ma assomiglia tanto allo stile dei, delle compagnie internet, c'è un motivo, di iterazione. Pensate a, a, ai vostri siti preferiti, Facebook o Google o Gmail, così. Un continuo flusso di nuove funzionalità, di nuove, nuovi test che magari vengono poi abbandonati, che poi vengono semplicemente si, si itera molto molto spesso ed è interessante. È interessante da vedere da fuori. E poi l'altra cosa che mi faceva, che su cui riflettevo mentre, mentre Luigi parlava, è che fanno tutti questi test all'interno di un programma di lanci abbastanza serrato con NASA. Loro garantiscono il successo del, del lancio e intanto on the side riescono a fare test per tecnologie future che non vanno a impattare direttamente NASA in questo momento, poi magari un domani avranno anche degli effetti di costo per NASA, e me lo auguro, ma è bello che si riesca a fare le due cose in parallelo. Immaginatevi NASA che sì, lo fanno per altre piccole cose, o NASA o altre agenzie spaziali, penso alle alle Soyuz o alle Progress che portavano dei test per alcuni sistemi di docking alternativi o di rendezvous che erano montati in parallelo a quelli ufficiali utilizzati per il docking di quella missione. Però non è la stessa cosa, qua c'è un ordine di grandezza, di differenza, di complessità e ardire, no?
Sì, da considerare anche che nei prossimi 12 mesi c'è una dozzina di lanci in programma per SpaceX, quindi queste sono operazioni che, se funziona, tanto di guadagnato, recuperano il primo stadio, se non va a buon fine, pazienza, tanto andava distrutto lo stesso, quindi.
Sì, fantastico, sono un po' un fanboy, non lo ero all'inizio, cercavo di essere supportive, ma non troppo, adesso sto diventando un po' un fanboy, è così. Cosa ci posso fare? Una notizia che potrebbe anche essere chiamata Io Robot se fosse nelle rubriche, ed è il risveglio della principessa New Horizons.
All'inizio del 2014 ci siamo emozionati con il risveglio dall'ibernazione della sonda cometaria Rosetta. Adesso è stato il turno del risveglio della sonda New Horizons diretta verso Plutone. Il risveglio da questo stato chiamato ibernazione, in cui vengono spenti quasi tutti i sistemi del veicolo durante il lungo viaggio, tranne alcuni essenziali come un timer e, nel caso di New Horizons, anche uno solo degli esperimenti scientifici. Il 7 dicembre del 2014 si è avuta la conferma con la ricezione dei segnali radio che New Horizons si è svegliata con successo. In quel momento il segnale radio ha impiegato poco meno di 4 ore e mezzo per raggiungerci dalla distanza a cui si trova la sonda, a circa 4 miliardi e 700 milioni di chilometri o poco meno di distanza da noi. Ne ha ancora di strada da percorrere verso Plutone, che si trova a circa 6 ore luce di distanza dal Sole, o poco meno di 6 miliardi di chilometri sempre dal Sole. Comunque è molto vicina. Inizierà adesso, dopo l'ultimo risveglio, dall'ultima ibernazione, perché ne ha avute diverse durante il lungo viaggio questo veicolo spaziale, e inizierà un serrato programma di test, di verifica, di controllo del funzionamento di tutti i sistemi di bordo, in particolare gli esperimenti scientifici, e poi i test controllo terra, del controllo missione, gli scienziati e gli ingegneri metteranno a punto le ultime fasi del programma scientifico da trasmettere alla sonda. Ricordiamo che New Horizons è una sonda della NASA lanciata nel 2006, quindi quasi 9 anni fa, per studiare il sistema di Plutone e poi possibilmente qualche altro oggetto della fascia di Kuiper, quindi quegli oggetti ancora misteriosi che somigliano per certi versi agli asteroidi e per altri alle comete. E il primo obiettivo sarà dunque Plutone, oggi ormai considerato un pianeta nano e non più un pianeta, ma dicevamo dopo quest'ultimo risveglio inizierà anche il programma scientifico a breve, il 15 di gennaio in particolare del 2015, cominceranno le prime misure dell'ambiente interplanetario in vicinanza di Plutone, quindi misure di campi, particelle, vento solare, plasma interplanetario, a cui seguirà più avanti l'inizio dell'attivazione delle fotocamere dei sistemi di ripresa fotografica di bordo, che cominceranno le prime osservazioni. E da maggio del 2015 finalmente cominceremo a avere fotografie di Plutone a una risoluzione maggiore delle migliori che abbiamo attualmente, cioè quelle del telescopio spaziale Hubble, che per la verità sono ancora parecchio confuse, mostrano un piccolo disco di Plutone con una serie di macchie veramente confuse, un po' più chiare e un po' più scure. Quindi dobbiamo ancora aspettare maggio per vedere qualcosa di, dovremo aspettare ancora il maggio del 2015 per vedere qualcosa di nuovo e di diverso. E finalmente il passaggio ravvicinato di New Horizons a Plutone avverrà il 14 di luglio, e giorni nei quali, pochi giorni prima e pochi giorni dopo, cominceranno le osservazioni più ravvicinate, che comprenderanno non soltanto lo studio di Plutone e della sua atmosfera, ma anche delle sue lune principali, cioè Caronte, Nix e Idra. New Horizons passerà a poco meno di 14.000 km di distanza da Plutone, si avvicinerà a circa 30.000 km da Caronte, poi a 22.000 km da Nix e quasi 80.000 km da Idra. E poi cercherà, sempre in questi giorni del massimo avvicinamento, anche di capire se intorno a Plutone sia presente un sistema di anelli, come è una caratteristica abbastanza tipica degli oggetti della parte più esterna del sistema solare, almeno quelli più grandi. Vedremo se ne troverà anche nel sistema di Plutone. Per gli appassionati di spazio della mia generazione, cioè quelli grossomodo nati o cresciuti nel periodo pionieristico dell'esplorazione spaziale, dell'inizio dell'esplorazione spaziale negli anni 60, Plutone è l'ultimo oggetto importante del sistema solare che rimane misterioso da conoscere ancora tra quelli esplorati da veicoli spaziali. Ormai abbiamo visto tutti i pianeti del sistema solare da vicino, con una o più missioni che si sono avvicinate o sono addirittura atterrate su questi corpi, e l'unico ancora misterioso che rimaneva è proprio Plutone, che io e moltissimi altri appassionati di astronomia e di spazio di quelle generazioni aspettiamo con grande curiosità di conoscere meglio, ma avremo modo naturalmente di parlarne.
Beh, ma adesso che non è più un pianeta, ci sarebbero anche tantissime altre cose della classe di Plutone che potrebbero anche essere esplorate in futuro. Oppure possiamo considerare,
bello, possiamo anche considerare dopo
Plutone come il primo di questi a essere esplorato. Quindi
più interessante sicuramente.
Bene, adesso se vogliamo Plutone sarà la destinazione, perché è stato il primo di questi oggetti a essere osservato con tanto anticipo rispetto agli altri, ma magari
sì, in effetti diciamo che quando è stata pianificata la missione New Horizons, tra l'altro la fascia di Kuiper, cioè la zona del sistema solare dove orbitano questi oggetti, era ancora relativamente poco conosciuta, e quindi forse non si pianificava nemmeno dall'inizio di proseguire il volo di New Horizons oltre Plutone all'esplorazione di altri mondi.
se la meccanica orbitale lo permette, perché no? Si spera di riuscire a fare anche quello. Arriviamo appena oltre la mezz'ora al giro di boa della puntata, all'interludio, non prima però di fare un'errata corrige, una correzione. Di solito si corregge l'episodio precedente, in questo caso noi anticipiamo la correzione e correggiamo quello che abbiamo detto prima. Nella prossima puntata correggeremo la puntata dopo ancora. Luigi ha detto che il lancio di Dragon è stato è atteso per il 16 di dicembre, è notizia di oggi, quindi non è colpa di Luigi, è sul forum d'oggi pomeriggio perché l'ho scritto io, ma è notizia di oggi che il volo di Dragon è pianificato per il 19 di dicembre, è stato posticipato un pochino con backup il 20. Quindi, corretto questo, possiamo dare il ringraziamento ai nostri articolisti. La notizia su Cygnus è di Paolo Baldo Lupin, uno degli ultimi arrivati nella squadra degli articolisti. Gli articolisti sono utenti di forumastronautico.it che prima ancora che esistesse Astronauti News stavano già scrivendo notizie su notizie e riempiendo le pagine del forum di attualità, così che non venga mai a mancare la fonte di ispirazione per le nostre discussioni. Adesso invece sono firme autorevolissime su astronautinews.it, lo fanno assolutamente in maniera gratuita, senza ricevere alcun compenso se non la fama e la occasionale targa di ringraziamento qualora vincessero il premio di articolista dell'anno quando c'è l'Astronauticon, e quindi li ringraziamo tanto tanto tanto, perché senza di loro sarebbe molto più difficile trovare anche gli argomenti per questo podcast. Loro fanno sì che abbiamo una bella lista ordinata di quello che succede sotto gli occhi durante le puntate. Possiamo fare la scaletta, il nostro Ricky può fare la scaletta e insomma è una cosa di cui vado fierissimo, perché non perché la faccio io, ma perché sono amici miei. E poi vi invitiamo in questa fase a contribuire. Contribuire non è soltanto associandovi all'associazione ISA, su www.isa.it ci sono tutte le istruzioni, ma è anche semplicemente commentando. Abbiamo avuto una valanga di commenti e di domande e di complimenti e quant'altro, e anche di tirate l'orecchio quando il nostro video dell'ingresso di Samantha Cristoforetti è rimasto, ahimè, privato per una buona mezza giornata dopo l'arrivo sulla stazione. Quindi fate sentire la vostra voce nei commenti del video su YouTube, nei commenti su astronauticast.com, sui commenti delle notizie di astronautinews.it, o iscrivetevi a forumastronautico.it, fate parte della community, quello assolutamente libero, gratuito, nessun impegno, potete anche iscrivervi senza parlare. Però siete i benvenuti a fare domande, a contribuire con le vostre conoscenze che magari sono di qualche ambito particolare della scienza, della tecnica o di qualcos'altro che può essere costruttivo e contribuire alle discussioni. Vogliamo sentire anche la vostra voce, perché l'associazione ISA non è soltanto il direttivo, non è soltanto noi 4 o noi 5 di Astronauticast, ma è fatto da chi ama l'astronautica in italiano, non necessariamente in Italia. Poi l'altro modo che avete per aiutarci è condividerci. Esponete accidentalmente i vostri amici ai nostri contenuti, ai nostri podcast, ai nostri video su YouTube, alle nostre puntate sul podcast, e aiutateci. Poi ovviamente ci sono anche i bottoncini gialli su astronauticast.com, ad esempio, per effettuare una donazione con PayPal. A tal proposito devo ringraziare Andrea B, che ci ha fatto una donazione. Non è una di quelle ricorrenti, c'è anche la possibilità di fare una sorta di abbonamento. Dovremmo avere Marco più spesso per fare esattamente la lista di tutti quelli da ringraziare ogni volta, ma in questo caso ringraziamo Andrea B e anche tutti quelli che hanno sottoscritto, che sono diventati soci dell'associazione ISA negli ultimi mesi.
Vorrei fare un ringraziamento particolare ad Andrea B, che è un mio carissimo amico e una persona straordinaria, l'ha dimostrato anche in questa occasione.
Grazie Andrea. Ciò detto, dovrei prepararmi una sigla, vediamo se ce l'ho pronta. Non proprio. Questa ne avevo preparata una bellissima per oggi, per la rubrica Ritorno a Futura, e purtroppo la dobbiamo mandare alla settimana prossima, perché l'archivio da cui prendo i canali Space to Ground, che metterò nelle note dell'episodio un giorno, oggi ho deciso di andare offline per ragioni tecniche, perché c'è stata una tempesta a San Francisco. Pensate, una farfalla,
la tempesta ionica.
No, una tempesta weather, proprio di meteo. Una farfalla batte ali in Australia, si scatena una tempesta a San Francisco e noi in Europa non possiamo ascoltare la voce di Samantha Cristoforetti registrata. Ma non fa nulla, la rubrica c'è lo stesso. Ritorno a Futura.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. E di scienza ce n'è parecchia in questo periodo, in questi giorni della permanenza di Samantha sulla stazione spaziale. Ne discutevamo proprio in questi giorni su Forum Astronautico anche con il nostro amico Sergio Palumberi, che è un flight director di Columbus, e ci spiegava tra l'altro che molti degli esperimenti biomedici, cioè quelli in cui gli astronauti stessi sono i soggetti dell'esperimento, sono concentrati in alcuni momenti della missione, tra cui l'arrivo sulla stazione spaziale, poco prima della partenza, cioè del ritorno a Terra, e poi c'è un aumento, ma minore di quello dell'inizio e della fine della missione, anche a metà. E in effetti, se ci pensiamo, i periodi estremi, l'arrivo e la partenza, sono i momenti in cui l'organismo subisce forse le maggiori trasformazioni e adattamenti da un ambiente all'altro, dalla Terra allo spazio, e poi dallo spazio si prepara al ritorno a Terra. La maggior parte degli esperimenti di natura biomedica che ha fatto Samantha in questi giorni sono in particolare concentrati sulla medicina spaziale, cioè lo studio delle reazioni del corpo umano alla permanenza di lungo periodo nello spazio. Cominciamo da un esperimento molto interessante che si chiama SCIM-B, e se non ricordo male è dell'Agenzia Spaziale Europea, per il quale Samantha per diversi giorni consecutivi ha fatto una serie di misurazioni in un punto prestabilito del suo avambraccio, che ha effettuato anche prima della missione, che farà anche dopo la missione, che serviranno come controllo. Queste misure servono per studiare le variazioni delle proprietà della pelle, in particolare con un tipo di strumento avvicinato appunto all'avambraccio per le misure. Samantha misura il tasso di evaporazione dalla pelle. Questo a sua volta è un indicatore indiretto della funzione dell'efficacia della funzione di barriera della pelle. Con un altro strumento invece Samantha misura l'umidità, sempre per valutare le proprietà della pelle, e poi utilizza anche un sensore a immagini per fornire un'immagine ravvicinata della superficie. E ha fatto anche una serie di misure antropometriche su se stessa, un'espressione un po' complicata per dire semplicemente che ha iniziato a raccogliere una serie di dati sulle sue misure, per esempio altezza, vari parametri di dimensioni di alcune parti del corpo, utilizzando sia dei sistemi di ripresa fotografica che anche qualcosa di simile alle classiche rondelle metriche o qualcosa di simile con cui ci si misura la lunghezza del corpo o di parti del corpo. Un altro esperimento molto interessante di scienze biomediche, di cui ci parlava Samantha nel suo diario durante l'addestramento, si chiama microbioma. E ce l'aveva introdotto dicendo: lo sapete che il 90% delle cellule del corpo umano non sono umane? In effetti il 90% delle cellule del nostro corpo sembra che appartengano a quello che viene chiamato il microbioma, cioè tutto quell'insieme, quell'aggregato di microorganismi, di microbi che costituiscono il corpo umano e che collaborano, servono per il buon funzionamento di tutte le nostre attività. Lo scopo dell'esperimento microbioma è quello di studiare l'impatto naturalmente dell'ambiente spaziale sul sistema immunitario di cui questi microbi sono un componente essenziale. E Per lo studio di, per questo esperimento, Samantha ha raccolto una serie di campioni di sudore, di saliva, nell'arco della giornata, una serie di campioni che poi verranno studiati dagli scienziati. Un altro esperimento che ha fatto Samantha è la raccolta di urine, e sempre di campioni di urina, campioni di saliva, per un esperimento chiamato marcatori salivari, in cui gli scienziati vogliono capire se l'utilizzo, l'analisi dei campioni di saliva può essere un utile indicatore per valutare i cambiamenti nello stato di salute dei membri dell'equipaggio. Quindi un test poco invasivo, facile da fare, il prelievo di un campione di salute che possa dare però indicazioni importanti, utili ai medici per valutare le condizioni in cui si trovano gli astronauti nell'ambiente dello spazio.
E gli astronauti sono proprio dei campioni di salute, in effetti.
Esatto. E l'ideale, appunto, è capire se questa salute si può valutare con dei metodi invasivi, e quindi gli astronauti saranno ancora più contenti perché sono in genere degli esperimenti abbastanza fastidiosi da fare su se stessi. Intanto ti chiedo, Mike, conferma se la Human Resource Facility è un REC, è un componente che si trova in Columbus.
Si trova in Columbus, ma appartiene a NASA.
E ha utilizzato Samantha questo componente, lo Human Resource Facility, quindi una serie di strumenti scientifici montati all'interno del laboratorio europeo Columbus, per elaborare e raccogliere una serie di campioni di sangue e di urina. Ancora in questo caso servono per molti tipi di esperimenti questi campioni proprio per la serie di esperimenti che vanno che riguardano sempre quello che vi avevo esposto prima, cioè quello dei marcatori salivari. Poi ha fatto anche un lavoro di tipo ingegneristico, Samantha, che riguarda però ancora un esperimento scientifico. C'è chi scaccia i moscerini, invece sulla stazione spaziale li studiano i moscerini, in particolare quelli della frutta, non so che varietà in particolare, per un esperimento che sta per arrivare con il volo cargo Dragon, che partirà tra una decina di giorni e che porterà un esperimento chiamato Fruit Fly Lab numero 1, quindi FFL1 in sigla, e Samantha ha riconfigurato, ha riprogrammato una centrifuga di un'attrezzatura sperimentale in modo che possa che possa centrifugare i campioni con un'accelerazione simile a quella dell'accelerazione di gravità alla superficie terrestre, quindi presumibilmente per confrontare dei campioni all'accelerazione sulla superficie terrestre con quelli tenuti in microgravità. Tornando invece all'ambito degli esperimenti biomedici, ce n'è un altro che si chiama ritmi circadiani, che vuole studiare il ruolo di questi ritmi sull'orologio biologico degli astronauti nei voli, appunto nelle missioni a lunga durata. Ricordiamo che i ritmi circadiani sono quelli che si susseguono con il ritmo della rotazione terrestre, quindi di circa 24 ore. E si vuole capire quali sono queste variazioni nel caso di una missione di lunga durata. Per questo esperimento Samantha ha indossato dei sensori al polso e sulla fronte. Sono tenuti al polso con una specie di bracciale, probabilmente di nastro adesivo, cerotto o qualcosa di simile, e il sensore sulla fronte è tenuto fermo anche in questo caso da una specie di cerotto. L'abbiamo vista oggi nelle immagini della NASA in diretta dalla stazione spaziale. È una specie di cerotto, una specie di fascia che lei chiamava bandana, parlando nel suo diario durante l'addestramento di questo esperimento. Per terminare gli esperimenti biomedici principali fatti questa settimana, o a cui ha collaborato questa settimana, in questi ultimi giorni, Samantha, ce n'è un altro a cui però partecipa l'astronauta della NASA Terry Wirtz, in cui Samantha ha svolto il ruolo ancora una volta di ufficiale medico di bordo. Ne parlavo proprio nella puntata precedente di questa rubrica. Come medico di bordo, Samantha ha collaborato all'esecuzione di una ecografia cardiaca proprio a Terry Wirtz per un esperimento che riguarda, si chiama Ocular Health, quindi la salute del che riguarda la salute del bulbo oculare, e in particolare si vuole capire quali sono le modificazioni della forma, della morfologia del bulbo oculare con l'esposizione prolungata all'ambiente di microgravità, quindi ancora, lo ricordavamo, nelle missioni spaziali di lunga durata. Si vuole cercare di capire come anche la pressione intracranica influenzi queste variazioni di forma, di morfologia dell'occhio, e per effettuare questo studio si raccolgono una serie di dati di riferimento per vedere le condizioni in cui si trova l'occhio, e fra questi ci sono anche quelli sull'apparato circolatorio, raccolte i dati sull'apparato circolatorio, da cui la necessità di fare ecografie di questo tipo. Vorrei intanto chiedere a Mike se pensavi tu di parlare nell'ambito della tua prossima rubrica, quella che segue Ritorno a Futura, del lavoro che hanno fatto sulla tuta spaziale EMU.
No, era soltanto un riassunto di tutte le attività della settimana scorsa, quindi no, perché è venuta questa settimana, mi pare che fosse
allora,
nella lista.
Allora vorrei ricordare questa attività estremamente importante che ha tenuta impegnata Samantha per diversi giorni, che non riguarda gli esperimenti scientifici, ma l'attività di manutenzione degli sistemi di bordo, tra cui le tute spaziali, le tute EMU della NASA, che sono le tute per le attività extraveicolari, cioè le passeggiate spaziali all'interno della stazione. Ce n'è una programmata per gennaio, a cui dovrà partecipare il comandante della stazione, Barry Wilmore, che aveva un guasto, aveva un componente guasto, un componente che si chiama, se non ricordo male, FPS, che sta per Fan Pump Separator. È un modulo che racchiude una serie di funzioni importanti del sistema di supporto vitale della tuta spaziale, cioè una ventola per il sistema di raffreddamento, una pompa per far circolare l'acqua nel sistema di ventilazione, non di raffreddamento, la pompa che serve per far circolare l'acqua di raffreddamento della tuta spaziale, e il separatore per eliminare il vapore di condensa raccolto all'interno della tuta dalla respirazione, dal sudore dell'astronauta. La ventola di questo componente si era guastata, e insieme con Barry Wilmore Samantha l'ha sostituita nel corso di due o tre giorni di attività, e domani proseguirà ancora i test per verificare se questa riparazione sia andata a buon fine. Riparazione particolarmente complicata, perché la tuta, o meglio questo componente della tuta spaziale, non era stato progettato per riparazione nello spazio, ma solo per manutenzione a terra, e quindi hanno dovuto osservare gli astronauti, quindi Samantha e Barry Wilmore, delle attenzioni particolari, per esempio per non perdere le viti che non erano state progettate per rimanere vicine alla sede, come si fa in genere in questi casi con attrezzature che devono volare nello spazio. Samantha ha descritto fra l'altro questa attività di manutenzione della tuta nel suo diario, e nel suo diario aveva parlato anche di una serie di attività che gli astronauti svolgono tutte le mattine e tutte le sere, e di cui lei su cui lei ha dovuto avere un compito particolare negli ultimi giorni. Di che cosa si tratta, Mike? Quali sono queste attività?
In realtà non sono solo attività che ha svolto Samantha nella mia lista che ho preparato a partire da una mail del direttore di volo responsabile per l'incremento di Samantha. È stata la settimana che hanno chiamato Sidra Shark Week. Sidra, CDRA, sta per Carbon Dioxide Removal Assembly. era la settimana, parlo della scorsa, di quella della precedente a questo, a questa in cui si trova il podcast, era la settimana in cui si faceva manutenzione sul sistema di rimozione dell'anidride carbonica, che è un componente molto importante per la stazione spaziale. È ancora uno dei pochi che non rende la stazione spaziale un volume completamente a ciclo chiuso, in grado di poter sostenersi con senza dover portare a bordo consumabili, quindi aria o acqua o cose del genere. Perché? Perché l'anidride carbonica che viene rimossa dall'atmosfera viene scartata. Il problema però è rimuoverla, ed è molto importante trovare il modo di farlo. Nello Skylab c'erano dei dispositivi simili e si aveva il problema di un grosso dispendio di acqua, perché i filtri utilizzati avevano un consumo di acqua che poi doveva essere più che altro l'acqua espulsa dall'atmosfera, estratta dall'atmosfera insieme all'anidride carbonica, andava in qualche modo a essere persa all'interno del circuito e poi buttata a bordo. Non si è capito, scusate. Invece questo ce ne sono due di questi carbon dioxide removal assembly a bordo. Uno nel lab in Destiny e l'altro nel nodo 3. Hanno la caratteristica di essere di riportare l'acqua nell'atmosfera dopo averla estratta dall'aria della cabina. È un po' simile a quello che diceva prima Paolo. Separare l'acqua dall'aria quando la si fa condensare in un condizionatore è semplicissimo a terra, perché l'acqua va giù. Quando avete il vostro pinguino DeLonghi, le fate girare il vostro condizionatore, esce fuori aria fredda e molto secca, e l'acqua cade all'interno di una tecnica che voi andate a svuotare una volta ogni tanto. Invece, nello spazio si trova, potete, raffreddando l'atmosfera, portarla sotto il punto di rugiada e fare condensare l'acqua, ma ma ho sott'occhio la lista delle proposte e titoli degli episodi che si aggiorna in tempo reale, quindi non posso tenerla, se no perdo completamente il filo del discorso. Già non ce l'ho completamente. Avete questo miscuglio di acqua e di aria, dovete separarla, e quindi ci sono una sequenza di ventole, di centrifughe per separare l'aria dall'acqua. Ad ogni modo, il problema di questi filtri, come dicevo, che accumulano l'anidride carbonica e in qualche modo vanno puliti, vanno sostituiti, ed è un'operazione abbastanza complessa. Avevo preparato da qualche parte un'immagine del Sidra, comunque la recupererò, ed è stato quello che hanno fatto la settimana scorsa. È stata meno difficile del previsto, ma ha visto impegnati gli astronauti per parecchie ore, del motivo per cui la scienza è stata un po' in secondo piano nella settimana scorsa. Altre attività della settimana hanno visto la preparazione all'arrivo di Dragon, che, come vi ho detto, verrà lanciata il 19 dicembre, quindi il unstow, il recupero dallo stoccaggio del sistema Cuckoo, che è il sistema con cui si mandano comandi a Dragon quando è in prossimità della stazione, per poterla comandare e portarla nella posizione più adatta per essere catturata con il braccio robotico. Ovviamente poi Dragon è in grado di riportare a terra del materiale, quindi si deve cominciare a raccoglierlo in tutti i posti. Avete visto delle foto all'interno della stazione spaziale, c'è roba ovunque, scatole e borse bianche poste in tutti i posti, tutti i luoghi della stazione che non sono non hanno un intralcio operativo e quindi possono essere utilizzati come storage, incluso il soffitto. E quindi bisogna cominciare a mettere vicine le cose da caricare in Dragon per il rientro. E poi anche ci sono state attività la settimana scorsa del braccio robotico, che era posto in un'altra parte della stazione e ha cominciato a traslare con movimenti relativamente lenti fino ad arrivare nella posizione in cui aspetterà Dragon. Dicevo, la scienza un po' in secondo piano, ma comunque un totale di 17 ore di payload time, come ha detto Paolo prima, focus principale sulla scienza biologica, sugli esperimenti umani, anche perché mettetevi nei panni dell'equipaggio. Se avete la possibilità di fare un esperimento sulla, se siete nello spazio e avete la possibilità di fare un esperimento sulla saliva, sputaci sopra, insomma. E poi vedo Ricky che ride, non dovrei ridere della mia battuta, mi fa ridere lui. E poi 3D print, abbiamo parlato la settimana scorsa della stampante 3D sulla stazione spaziale, grandi discussioni e entusiasmo sul forum astronautico.it. Questa settimana si è continuato a stampare piccoli coupon, piccoli demo che vanno confrontati poi con quello che viene stampato a terra, e vengono mandate fotografie a terra di questi coupon, e ogni volta poi si ricalibra la macchina in base ai difetti o alle caratteristiche osservate nei coupon stampati, fino ad arrivare al punto in cui si saprà esattamente o con una buona precisione cosa significa configurare una stampante 3D di tipo additivo in orbita. Quindi con tutti i vantaggi di cui abbiamo parlato in passato. Si è anche sistemato il rack sear, che è quello dove si bruciano le cose, quindi studi della combustione e tutto qua. Questa settimana invece, un look ahead per questa settimana, me ne ha già parlato Paolo, c'era le attività sulla EMU, l'abilitazione del sistema Cuckoo, pronti per Dragon anche in quel caso, e il training, quello che si chiama OBT, un training on board, per allenarsi all'utilizzo del braccio robotico con dei simulatori per catturare Dragon il giorno del rendezvous. E poi tanta tanta scienza anche questa settimana, che vi racconteremo la settimana prossima, sì, ultima puntata prima delle feste. Ci siamo dimenticati qualcosa in ISS Update, Paolo? Mi è venuto il dubbio mentre sono partito in quarta che poteva esserci ancora qualcosa su...
Le attività di questa settimana sono più o meno tutte, almeno le più importanti.
Bene, allora è stato buttato in ultima posizione, ma anche per dare un po' di sollievo alla voce di Paolo. Ma non scappate, sembrano un podcast solo sulla stazione spaziale ormai, ma ci sono le storie di nonno Apollo. Non ho la sigla pronta.
Ormai anche i non specialisti conoscono la differenza tra astronauti e cosmonauti. I cosmonauti sono i viaggiatori spaziali che arrivano nello spazio a bordo di veicoli sovietici prima e russi poi, e gli astronauti sono soprattutto quelli americani o anche europei. Forse qualcuno ha sentito parlare anche dei taikonauti, che sono gli astronauti cinesi, ormai da quasi un decennio cominciano anche loro a compiere missioni in orbita terrestre, però forse sono ancora meno conosciuti gli spazionauti. Chi sono gli spazionauti? Gli spazionauti sono gli astronauti francesi. E il primo spazionauta è stato Jean-Luc Chrétien, un ufficiale dell'aeronautica militare francese, era un pilota militare, che fu il primo francese a volare nello spazio. Questo accadde alla fine degli anni 70, in particolare nel 1979, l'allora Unione Sovietica propose alla Francia di far volare un proprio astronauta nello spazio, naturalmente con veicoli sovietici. Questo sarebbe avvenuto nell'ambito del programma Intercosmos, di cui ho parlato in un episodio precedente delle storie di nonno Apollo. Si trattava di un programma con scopi principalmente propagandistici, in cui l'Unione Sovietica offriva a paesi politicamente vicini o del patto di Varsavia o del blocco sovietico di far volare dei propri astronauti nello spazio. Ma con la Francia c'erano sempre stati degli ottimi rapporti con l'Unione Sovietica, pur essendo un paese occidentale. Negli anni 70, per esempio, alla metà degli anni 70, i francesi avevano collaborato con la costruzione di alcuni componenti anche alle missioni Lunokhod dei rover lunari sovietici. Quindi nel 79 la loro Unione Sovietica propose al governo francese di far volare un loro astronauta nello spazio. Si iniziò un processo di selezione di astronauti e venne scelto proprio Nel 1980 Jean-Loup Chrétien, che cominciò il suo addestramento a Star City ed ebbe la sua prima opportunità di volo nello spazio nel giugno del 1982 a bordo del veicolo Soyuz T6 che raggiunse la stazione spaziale Salyut 7 per una missione di breve durata di circa una settimana o poco più. Jean-Loup Chrétien tornò nello spazio nel novembre del 1988. Nel volo Soyuz TM7 raggiunse la stazione spaziale Mir ed ebbe addirittura l'occasione di fare un'attività extraveicolare, cioè una passeggiata spaziale, nell'ambito della quale installò tra l'altro una serie all'esterno della stazione spaziale Mir, un contenitore di esperimenti francesi che sarebbero serviti per studi tecnologici su quella che allora era in progettazione, su un veicolo che allora era in fase di progettazione che poi venne cancellato, la navetta spaziale Hermes, uno spazioplano riutilizzabile che nelle intenzioni doveva essere un veicolo simile allo Space Shuttle, anche se di dimensioni ridotte, progetto poi cancellato. Nell'ambito di questa missione, quindi Soyuz TM7, a bordo della stazione spaziale Mir, Jean-Loup Chrétien, dicevamo, fece questa passeggiata spaziale e diventò il primo astronauta occidentale, quindi un non sovietico e un non americano, a fare una passeggiata spaziale. Quindi ricordiamo questa data storica, l'8 dicembre del 1988, quindi 26 anni fa circa. E Jean-Loup Chrétien, con la sua prima missione, quella dell'82 di cui vi ho parlato, diventò anche il primo non sovietico e non americano del blocco occidentale ad andare a volare nello spazio. Chrétien fece la sua terza e ultima missione nello spazio nel settembre del 1997, quando a bordo dello Space Shuttle Atlantis, nella missione STS-86, raggiunse di nuovo la stazione spaziale Mir, raggiungendo un altro primato, quindi quello di essere il primo astronauta occidentale a volare due volte sulla stazione spaziale Mir. Anche questa fu una missione di breve durata, come le due precedenti. Probabilmente Chrétien avrebbe volato ancora nello spazio se non fosse stato per un incidente che gli tolse l'abilitazione al volo. Cosa accade? Un banale incidente della vita quotidiana. Nel settembre del 2000, andò a fare un giro in un grande magazzino della catena Home Depot, che in pratica è una specie di brico center americano. Avvicinandosi a uno scaffale, gli cade da circa 3 metri di altezza, gli cade addosso un grosso trapano a colonna pesante una trentina di chili, che gli produsse delle lesioni al collo e alla spalla, che non furono fatali, che però gli fecero togliere gli esperti di medicina spaziale gli fecero togliere l'abilitazione al volo. Quindi la sua carriera di astronauta si fermò con questo incidente, ma sarebbe stata promettente anche per un'altra circostanza, che tra il 1990 e il 1993 partecipò addirittura Chrétien, e questo ci dà ancora una volta un'indicazione di quanto fossero forti i rapporti politici tra l'Unione Sovietica e la Francia, partecipò all'addestramento per la navetta spaziale sovietica in costruzione, il Buran, programma anche in questo caso cancellato, quindi non ebbe l'opportunità di volare, e nemmeno nessun cosmonauta sovietico, su questa navetta spaziale. E riuscì anche a pilotare, Chrétien, due aerei utilizzati nel programma spaziale sovietico come addestratori volanti, quindi non dei simulatori a terra, della navetta Buran. Si trattava dell'equivalente sovietico dello Shuttle Training Aircraft, un aereo di linea modificato, un piccolo jet modificato utilizzato dalla NASA per addestrare gli astronauti shuttle al pilotaggio dello shuttle. I sovietici ne utilizzavano due, il Tupolev 154 e il MiG-25, che Chretien pilotò nell'ambito del programma di addestramento, poi naturalmente tagliato per la cancellazione del programma Buran e poi la dissoluzione dell'Unione Sovietica. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
La settimana prossima parleremo anche di quello di cui mi voleva chiedere Paolo quando mi ha passato la parola, io non ho capito e ho parlato di tutt'altro, ma non c'è problema. Non ce la posso
nel frattempo
fare,
comunque, prima di proseguire, Mike, vorrei chiederti un breve spazio per rispondere a una domanda. Nella puntata precedente abbiamo reintrodotto la nostra rubrica Space 101, in cui parliamo delle basi del volo spaziale, e in questa nuova edizione del podcast la utilizziamo per rispondere alle domande che ci fanno i nostri ascoltatori. In particolare la sto visualizzando qui, se la puoi mostrare, Mike, in modo che tutti la possano. Ah, ecco, benissimo. E ci chiede Antonio Gargiulo su Twitter: qual è l'impatto ambientale dei rientri distruttivi dei veicoli quali la TV, quindi il cargo automatico europeo ATV. Visto che questi veicoli vengono fatti rientrare distruttivamente nell'atmosfera in zone disabitate dell'oceano, l'impatto ambientale è simile a quello dell'affondamento di una piccola imbarcazione o di una piccola nave, diciamo delle dimensioni della massa di un peschereccio, dell'ordine di poche tonnellate o al massimo qualche decina di tonnellata. Navi però di metallo, perché ricordiamo che questi veicoli spaziali sono metallici e non magari di legno, come possono essere dei pescherecci o delle imbarcazioni di queste dimensioni, di questo peso.
Con la differenza che se in un naufragio una buona parte del materiale rimane collezionata in un punto solo, potendo magari fare un danno ambientale limitato a livello globale, ma magari importante a livello locale, nel caso di un rientro, questi metalli sono sparsi su tantissimi chilometri e spesso sono praticamente vaporizzati durante il rientro, quindi si trovano a permeare nell'atmosfera o a depositarsi a un certo punto, ma praticamente in quantità infinitesime.
Quindi un impatto ambientale piuttosto basso.
Piuttosto basso, ovviamente. Poi se ci fosse un rientro al giorno forse sarebbe un'altra storia, ma purtroppo o per fortuna non è così, poi dipende dai punti di vista. Arriviamo ai link della puntata, ai link della settimana, comunque si chiami questo episodio, questa rubrica. Non ce la posso fare, ragazzi, ci sono dei giorni che non ce la posso fare, questo è uno di quelli. Per chi non ci ascolta sempre, non ce la posso fare, è stato per un bel po' un tormentone abbastanza ripetuto. I primi due li metto io, sono sicuramente noti ai più grandi appassionati, ma visto che i numeri nostri continuano a essere superiori alle medie, alla media finora, a partire dal lancio di Samantha, deduciamo che ci sono molte persone che ci ascoltano da poco, quindi Repetita Juvent, e pensiamo di poter condividere con voi i link più interessanti. Volete sapere qual è il punto di vista della stazione spaziale in tempo reale? Cosa succede sulla stazione spaziale? Ci sono due link che vi possiamo suggerire per vederlo. Uno è quello che sto mostrando in questo momento, che si chiama ISS Live, credo che il Live ISS Stream, è un canale di Ustream dove NASA pubblica in quasi tempo reale, c'è giusto qualche secondo di delay, ovviamente per ragioni di sicurezza, lo stream della stazione spaziale. Cosa significa? Che cosa viene mostrato? La stazione spaziale, come ho detto più volte, ha sei downlink video, sei canali video, che vengono mandati a terra, e quattro canali audio. In questo stream di live stream ci sono tutti e quattro i canali audio sommati insieme, ma sappiate che viene usato nella maggior parte dei casi un canale audio solo alla volta, quindi i dialoghi sono comprensibili. Quando parlano i cosmonauti russi c'è anche una traduzione in tempo reale, in inglese, quindi potete seguire anche le discussioni dei cosmonauti russi sui canali Space to Ground. E insieme a questo audio un canale video che è il Downlink 1. A volte si vedono inquadrature come in questo momento dell'esterno della stazione. Ora siamo alle mezzanotte praticamente nel nostro fuso orario, quindi sono le 11 di sera sulla stazione spaziale. Siamo arrivati alla fine della giornata lavorativa già da parecchio tempo, quindi le telecamere interne sono tutte spente. Gli astronauti dovrebbero essere a dormire, ma possono ovviamente scegliere di occupare il loro tempo come preferiscono. E quindi hanno la loro privacy e la stazione trasmette soltanto viste esterne. Anche l'audio ovviamente sarebbe muto in questo momento, perché a meno di emergenze non c'è comunicazione audio con la stazione durante la notte. Ma vi invito a guardarla domani mattina, o se ci state ascoltando in podcast in qualsiasi momento della giornata, fateci un salto adesso, il link sta ovviamente nelle note dell'episodio, e potete sentire le voci in tempo reale dallo spazio. Ed è interessante, a volte è difficile da seguire se non siete del settore, a volte ci sono dei PO event, delle attività di pubbliche relazioni, quindi ci sono dei contatti con le scuole o ci sono dei contatti con televisioni, radio, cose del genere, quindi è un pochino più semplice da seguire. Va anche bene lasciarlo in sottofondo come compagnia durante la giornata. Io lo lascio così, ho esattamente la stessa colonna sonora quando sono a lavorare e quando sono a casa.
E l'altro questa sera, prima di andare in onda, abbiamo fatto una specie di riunione virtuale di redazione in cui ciascuno di noi ha seguito uno di questi eventi che possiamo vedere nelle immagini che ci diceva Mike, che possiamo seguire. Abbiamo ascoltato le voci degli astronauti in uno di questi eventi di cui vi parlerà Mike in una delle prossime puntate.
Ecco, hanno appena cambiato una telecamera, penso di non averlo mai visto accadere di notte. Da una vista di prima, che non so bene cosa stesse mostrando, c'era una grapple fixture, probabilmente era per Robo, che sta ancora lavorando al posizionamento del braccio robotico. Ora invece è una bella inquadratura del modulo GEM, il modulo giapponese Kibo, con la sua veranda esterna, dove ad esempio viene utilizzata per il rilascio di satelliti. L'altro link invece è HDEV, sono altre telecamere poste sempre dall'esterno della stazione spaziale. Queste mostrano viste esterne tutto il giorno, non c'è audio. Si tratta di telecamere ad alta definizione poste fuori da Columbus. Le abbiamo mostrate anche per ingannare l'attesa durante la notte del lancio di Samantha. Sono quattro telecamere per circa tre viste diverse, due sono molto molto simili. Una guarda avanti, quindi guarda è posizionata su Columbus, che è nel lato anteriore della stazione, quindi guarda verso la direzione di volo, ed è questa che stiamo guardando in questo momento. Ce n'è una che guarda verso il nadir, quindi esattamente sotto la stazione, si vede la Terra scorrere sotto senza orizzonte. E poi c'è una che guarda indietro, che è paragonabile a questa, ma si vedeva prima per un attimo, mostra anche le Soyuz e una Progress attraccata. Sono immagini in alta definizione e sono molto molto rilassanti. Adesso le vedrete magari un po' a scatti in quest'anteprima, ma vi invito a guardarle sul sito, che ovviamente mettiamo nelle note dell'episodio. Poi c'è From Above. Che cos'è, Ricky?
È un video di YouTube dedicato a Dom Petit, che oltre ad essere un astronauta, anche lui alla fine del video si definisce astronauta e fotografo. È praticamente un quasi un video autocelebrativo, però molto molto Mike, carino.
Ti chiedo scusa un attimo, una comunicazione di servizio, di non mostrarlo per le ragioni che sai.
Ok, lo stavo caricando, ma immagino
che abbia della musica che è meglio non mandare nei nostri video.
La censura amoroso ci ha colpito. No, è semplicemente una serie di immagini con Don che parla sopra, e in questo breve video che dura circa 2 minuti spiega insomma cosa vuol dire essere fotografo sulla stazione spaziale, che non è solamente, diciamo, un'attività così di svago, ma è anche le fotografie sono possono essere utilizzate anche per fare scienza, e chiaramente però un personaggio come lui, che ha anche inventato tanti modi per riuscire ad ottenere delle foto più nitide, dobbiamo dire grazie a lui anche per insomma il know-how che è riuscito a trasmettere agli altri astronauti, alle bellissime foto anche che tutt'oggi si riescono a fare. Nel medesimo sito in cui Mike suggeriva di andare a vedere HDEV, nello stesso sito ci sono anche disponibili tutte le foto scattate alla Terra dalla stazione spaziale, con un ritardo circa, adesso che mi ci sto buttando a capofitto per la missione di Samantha, più o meno arrivano con tre giorni di ritardo, più o meno, dipende dalle volte. Diciamo che le immagini che trasmette Samantha sono più in tempo reale, tra virgolette, mentre lì tutto il downlink chiaramente ci mette un po' più di tempo a scendere. Mike mi chiede un URL di, scusate, date l'URL della diretta a Mike. Ne approfitto per perdere tempo. Per prendere tempo, Mike parlava prima di che sul canale audio potete ascoltare anche eventi PAO a bordo della stazione spaziale. Vi segnalo che il 15 di dicembre ci sarà il primo contatto ARIS della stazione spaziale, cioè il primo contatto radio con le scuole, chiaramente che vedrà coinvolta Samantha Cristoforetti. È un contatto di tipo diretto, quindi la ISS in quel momento passerà sopra l'Italia, e la scuola che verrà coinvolta in questa cosa è l'Istituto Tecnico Elena di Savoia di Bari. Il contatto ci sarà, come vi dicevo prima, il 15 di dicembre alle 16:18 ora nostra. Vediamo se Mike ha recuperato, quindi se volete vederlo sia tramite come suggeriva Mike, sia se siete radioamatori potete sintonizzare la radio, ascoltare quello che Samantha dice, il downlink, e se siete vicini a Bari potete sentire anche eventualmente la scuola che trasmette.
A proposito del... Sì, vai pure Mike.
No, volevo soltanto dire che sono tornato.
Studio mode, Mike.
Con l'utente sbagliato, peraltro.
No, ma succede di tutto stasera. Sì, ho letto il tuo messaggio. Sto anche in parallelo rientrando con cast così da poter chiudere la puntata.
Intanto volevo solo ricordare che, siccome su quel sito che citava Ricky con tutte le foto degli astronauti ce ne sono di immagini bellissime, stiamo pubblicando sul nostro canale YouTube di Astronauticast dei video basati su dei timelapse costruiti proprio con queste immagini, e credo che proprio tu, Ricky, ne stia facendo diversi.
Sì, esatto, proprio per quello dicevo prima, mi ci sto buttando a capofitto. Allora ti capita che da un giorno all'altro vedi che le foto, non so, normalmente giornalmente ce ne sono 100, 200, alle volte ce ne sono 2000, già lì capisci che è perché è arrivato insomma un pacchetto di foto di timelapse. Adesso soprattutto è Barry Wilmore che li sta facendo, e quindi per ragioni così, diciamo, di nazionalismo sono maggiormente incentrati sull'America, però insomma sto facendo anche gavetta sul montaggio dei timelapse che potete trovare sul nostro canale YouTube di Astronauticast.
Intanto Mike sta uscendo dal nostro hangout e rientrerà con l'utente giusto per poter concludere la diretta, e ci stiamo avviando proprio alla fine di questo episodio 9 della stagione 8 di Astronauticast. È rientrato Mike e adesso riuscirà a prendere la parola. Io intanto vi ricordo, prima dei saluti finali che inizierà Mike, che fino al prossimo episodio potete seguirci, anzi partecipare alle nostre discussioni, su forumastronautico.it, il forum sull'astronautica e lo spazio su cui noi ci troviamo poi nel corso della settimana e facciamo la maggior parte delle nostre discussioni.
Scusate, per un attimo la pagina di ARIS, volevo dire che c'è anche un'altra scuola coinvolta col contatto, che se no poi se ne hanno male, è l'Istituto Alessandro Volta di Bitonto. Mike non si sente, ma starà salutando con la sua consueta aplomb.
Non è aplomb, è rassegnazione, Ricky. Non è serata, non è serata. Ma mi sono divertito lo stesso, in compagnia vostra, in compagnia della chat che ci commenta in tempo reale, chi ci fa domande con l'hashtag, è bello, non ci si sente soli, ci si sente di fare questa cosa del podcast per qualcuno e con qualcuno. Quindi è una bellissima sensazione, sono contento, mi ha messo di buon umore. E quindi, a malincuore, ma un pochettino con un sollievo per le questioni tecniche, vi do l'appuntamento alla prossima puntata, che dovrebbe essere giovedì prossimo, prima delle vacanze natalizie. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera, è tutto. Da Milano invece vi saluta.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
Silenzioso da Ovest Ticino, Carmagnola. Luigi Morielli.
Saluto tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
E da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti e grazie dell'ascolto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao.
Fino a giovedì prossimo, o quandunque sarà la puntata, ad Astra.